visto che l'orso che ha portato la canna luminare tra gli elementi distintivi principi del suo pensiero, soprattutto per ciò che nella sua pratica analitica è possibile cogliere solo quando se ne colga la relazione con l'etica, figura la lettera. E che anche se qui non si parlerà pienamente dell'istanza della lettera, la lettera porta in un certo senso, auspice anche la presenza dei cattolici, dove non può fare a meno di portare, cioè come abbiamo visto a San Paolo. E questo effettivamente viene a giustificare il fatto che da parte di Lacan si finisca, perché in sostanza questo è un modo di parlare esattamente del rapporto tra spirito e lettera, o per meglio dire di ciò che alla lettera viene in qualche modo più chiaramente conferito, qualora si abbia presente il suo duetto con lo spirito in contesto neotestamentario, dicevo appunto, consente a Lacan di mettere in evidenza come il discorso della lettera trovi un'applicazione, o per meglio dire una dimostrazione palese, nel discorso sul rapporto tra scienza e religione. Perché scienza e religione possono, per l'appunto, dice Freud, allearsi all'altezza del misconoscimento dell'effettiva natura della lettera. Nel senso che Lacan in qualche modo sottolinea, lo farà anni dopo in una forma molto più esplicita, che da parte della religione, tradendo in qualche modo se stessa, cioè la sua relazione con quell'intimo del soggetto che per ciò stesso va al di là di essere, non è da esso contenuto, tende a includere la scienza nell'orizzonte del proprio discorso e in un certo senso, come possiamo dire, a liquidare la sua relazione con questo vuoto con il pieno di una legalità che dovrebbe in qualche modo togliergli ogni aspetto di sovversione. Devo dire che in questo Lacan negli anni 60 aveva un occhio lungo che in un certo senso ha finito per riguardare in maniera significativa anche atteggiamenti, lo dico a passare, non ci perderemo tempo, della tradizione cattolica romana più recente in temi non a caso di bioetica, no? Dove, cosa curiosa, difficilmente si cercherebbe un'argomentazione teologica, che so, un'argomentazione su concetti in qualche modo derivati dalla rivelazione o una più diretta interrogazione di testi ispirati, quanto piuttosto una benedizione, comunque la si voglia considerare, riguardanti determinate teorie scientifiche alle quali ci si appoggerebbe come decreto della scienza, come se in qualche modo la religione ne avesse bisogno. Direbbe Lacan che ne ha bisogno per evitare di fare i conti con se stessa, perché avendo delle risorse migliori, dovendo però usarle, dovrebbe poi in qualche modo subire le conseguenze del fatto di essersi presa sul serio. Insomma, per dirla per i tempi, quando arriva l'anima nell'uomo, dopo 2 settimane, dopo 3, dopo 4, è proprio un biologo che deve essere vicino al Vaticano che deve dirlo, no? È questa una questione veramente religiosa. Perché ci si potrebbe chiedere alla religione ha bisogno di santificare con una sanzione religiosa delle teorie scientifiche piuttosto che di un'altra. Non riguarda una verità diversa e superiore. Direbbe Lacan, beh, con questa bisognerebbe però farci i conti. E se in qualche modo ci si facesse i conti, salterebbero tutta una serie di connubi meno casti con ordini del senso comune che sono a loro volta fondati su una estrema lontananza da quell'ordine di questioni che chiamiamo esattamente etica. E d'altra parte la scienza stessa in definitiva tende a sbarazzarsi di quest'ordine di problemi nel momento stesso in cui tende a sbarazzarsi del problema del soggetto della scienza, cioè del problema del fatto di essere anch'essa bene o male un discorso con un sembiante che non dice mai tutto quello che fa, che non dice mai, per dirla con Nietzsche, qual è la sua utilità e il suo danno per la vita, e soprattutto ritiene scientifico che nessuno le rompa le scatole ponendogli questo come un problema. Come dire, uno scienziato serio non si interroga su questioni morali, giustissimo, ma forse c'è un problema intrinsecamente etico che è immediatamente un problema epistemologico, e questo forse è una cosa che riguarderebbe la scienza, a meno che questa non si sia messa d'accordo con il proprio sembiante, ovvero sia non si rappresenti come qualcosa che domande di tipo psicanalitico ha il diritto e il dovere di non porsene. E qui indubbiamente Lacan, lo dico en passant, tenta in qualche modo di cooptare la simpatia degli uditori, che evidentemente sono dei cattolici belgi, si spera in qualche modo, non del tutto immemori di grandi tradizioni teologiche cattoliche, in cui con la mistica un qualche conto, bene o male, lo si faceva, e che conseguentemente potrebbero essere un po' più ambiziose di quanto non siano ben divenute col tempo le opinioni ricevute della scienza e della Chiesa. Però non è un caso che la clausola di questo primo paragrafo suoni in questo modo: se riferisco qualche buona volontà, spero tuttavia che nel giorno del giudizio sarò perdonato, perché avrò al contempo incitato questa bontà a rientrare in se stessa, a tornare cioè sui principi di un certo non volere, ovvero sia di una certa assenza di intenzione. Insomma, l'assenza di intenzione è l'inconscio, che come abbiamo detto è proprio l'inconscio, non una fantasia sull'inconscio. Queste cose in cui non c'è intenzione, casomai nell'inconscio ci può essere un desiderio, che però è un desiderio che in quanto inconscio non si sa. Si saprà avere una forma di ragione all'altezza di questa evidenza, cioè all'altezza del vuoto che alberga nella lettera, all'altezza del fatto che non ci sarà mai nessuno spirito che la riempirà di lettere. La lettera potrà essere sempre respinta, ma di spirito, non di lettere, ovviamente. E continuamente si chiede allo spirito di tradursi in lettera per fare diventare la lettera, la vera lettera, meglio se definitiva. Questa richiesta di definitività che parla evidentemente anche nell'atteggiamento della scienza e della Chiesa, secondo Lacan, che chiedono di non essere messe mai in questione, che insomma si accetti che certe cose, un po' come dice Paolo, come dice Corrado Guzzanti in un suo splendido personaggio teatrale che si chiama Don Pizzarro, non so se abbiate visto qualche cosa del genere, comunque circola su YouTube, no? che dice: dopotutto queste sono cose che raccontiamo noi preti, sono queste che raccontiamo da sempre, perché ci chiedete di cambiarle? Ecco, sì, esattamente. Bene, ecco, la psicanalisi però incita la bontà a ritornare, a rientrare in se stessa, a ritornare sui principi di un certo non volere, ovvero incita la bontà a riaprirsi all'evidenza della contingenza, questa cosa che non può essere saturata, come possiamo dire, da una descrizione del senso finale individuale e collettivo dell'esistenza che sarà svelato alla fine dei tempi e nel frattempo dovrebbe fare da garanzia della verità di un sistema conoscitivo valido adesso. E sarebbe come dire, ma Lacan non userebbe mai questa espressione, un po' di carità, che è un altro nome in certo senso della bontà, un po' di carità, un po' di volerci saper fare con ciò che non si sa, non di fondare ciò che non si sa su di una simulazione di sapere per garantirsi da ciò tutto il potere possibile, che è una tentazione diabolica ma costante per le religioni organizzate, per la scienza organizzata, per il laicismo organizzato e per tutto quanto pretenda di essere esaustivo, completo e non bisognoso di ulteriori interrogativi. Difatti, subito dopo, andrò rapidamente perché voglio arrivare a una questione con la quale poi ci congederemo da questo testo in particolare e cominceremo a lavorare, se avrete pazienza, in intreccio tra testi letterari Tucure e testi lacaniani, anche perché Lacan lo autorizza largamente, ripeto, facendosi attraversare da testi letterari. E lì tenteremo in qualche modo di seguire in parte il suo discorso, in parte di svilupparne uno che non ne sia il ricalco, ma che in qualche modo aiuti a capirlo. Tra l'altro poi Lacan in qualche modo riesce sempre a farsi raggiungere in questi casi. Qui adesso, se mi riesce di andare rapidamente, vedrete che tra poche righe, o su una pagina diciamo, compare quello che per noi, spero che sia così, è un vecchio amico, cioè il Freud dell'uomo Mosè. Le cose da cui siamo partiti, ricordate, no, all'inizio di questo corso, di cui Lacan, ovviamente dopo aver parlato di San Paolo e dopo aver parlato dello spirito della lettera con tutto quanto ne segue, avvertirà l'esigenza di parlare. Avremo, cioè, una volta di più, la descrizione del movimento della scoperta psicanalitica di Lacan attraverso un movimento di risalita in primo piano di Freud, inteso però come la cosa freudiana. Un Freud al di là del freudismo, il Freud come movimento di una scoperta che è la stessa scoperta che Lacan scopre scoprendola in Freud. Ma ci arriviamo adesso, abbastanza rapidamente. Tutti sanno, attacco letterariamente divertente, tutti sanno che Freud era un grossolano materialista, che è detto evidentemente ironicamente. Ma allora il grossolano materialista può anche voler dire positivista, si potrebbe dire, no? Qui. E difatti, perché il positivismo, come difatti tutti sappiamo, è una filosofia che non ha come suo ordine finale, come suo telos, la conoscenza, come a volte si dice. Il fine, Comte, Spencer, eccetera, del positivismo, ciò che lo caratterizza è la felicità umana attraverso la conoscenza. attraverso la conoscenza si può rendere il genere umano felice. È ciò che in un certo senso determina il fatto che il positivismo sia sempre molto grossolano, e nello stesso tempo è ciò che dà al positivismo una certa sua nobiltà. Perché, come possiamo dire, si può giustamente ritenere che pensare al perfezionamento del genere umano attraverso la conoscenza sia una di quelle cose che poteva far ridere amaro già Leopardi senza bisogno del rapporto con tutta la fenomenologia della scienza ottocentesca, e aveva ragione. Però anche l'idea di inocularsi un bacillo mortale per verificare se il proprio rimedio funziona, perché tutto sommato bisogna pur fare una prova e l'umanità aspetta qualcuno che la curi, è comunque un gesto sul quale io non mi sento di disputar sopra, insomma, no? Voglio dire, sul positivismo di un Sommelweis che accetta di essere sbattuto fuori da tutti gli ospedali dell'impero austro-ungarico, avendo insistito nello scoprire che le morti per setticemia delle puerpere derivavano dal fatto che i medici che le manipolavano erano passati prima all'obitorio e che quindi ne avevano ricavato ovviamente motivi di infezione, anche perché ritenevano che fosse sufficiente lavarsi le mani e non disinfettarsi, e per questo diventa un martire, anche se adesso abbiamo, come un po' accade anche per i mistici, una delle università di Budapest che si chiama Semmelweis, il suo nome, sempre che l'attuale governo non ritenga che sia un nome troppo ebraico per poterlo tenere come nome di una università. Qualche volta ritornano, era la questione che aveva scoperto Freud con Vergänglichkeit e con la Zeit gemäßes Betrachtung und Empirischen Tod, no? Sì. Queste cose sono superate, non sono superate. Non c'è nessun rimedio storico stabile nei confronti del gioco duro dell'inconscio. Ma allora, come mai non ha saputo Freud, che era un materialista grossolano, risolvere il problema pur così facile dell'istanza morale con il classico ricorso all'utilitarismo? Perché non c'è nessun utilitarismo in Freud, che potrebbe sembrare un'utile soluzione per il problema etico? Perché Freud non dice che sostanzialmente l'aspetto etico e psicologico sta nel fare il bene dell'umanità e cose di questo tipo? Perché non l'ha risolta, non la risolve così? Infatti il fascino dell'utilità è talmente irresistibile che vediamo alcune persone dannarsi per il piacere di assicurare ogni agio a coloro a proposito dei quali si sono messe in testa che non potrebbero vivere senza il loro soccorso. Probabilmente si tratta di uno dei fenomeni più curiosi della sociabilità umana. Qui abbiamo in qualche modo un'implicitazione di una critica dell'altruismo, ma per il momento questa la lasciamo stare. Perché? Perché il punto essenziale consiste qui nel fatto che l'oggetto utile spinge incredibilmente verso l'idea di farlo condividere al maggior numero di persone, perché in verità è il bisogno del maggior numero come tale ad averne prodotto l'idea. Il maggior utile è un derivato della massa. C'è una sola cosa che presenta delle difficoltà, quali che siano il beneficio dell'utilità e l'estensione del suo regno. Essa non ha assolutamente niente a che vedere con la morale, che consiste fin dai primordi, come Freud ha visto e articolato e mai rettificato, al contrario di molti moralisti classici, sia tradizionalisti sia socialisti, nella frustrazione di un godimento assunta legge apparentemente avida. La morale non si è mai costituita come utilità, Freud mette in evidenza, è il discorso che già abbiamo cominciato a vedere con Freud, con Mosè il monoteismo, ma tra poco il riferimento a quell'opera esploda Pertis Verbis, si è dichiarato. La morale non è mai consistita nell'idea di dare il maggior numero di benefici, beni, vantaggi al più alto numero di gente possibile. La morale, dice in Freud, nasce come? Nasce nella frustrazione di un godimento che viene assunto come legge, apparentemente una legge crudele, una legge devastante. Freud, seguendo un metodo goethiano, pretende probabilmente di ritrovarsi, cioè che rinvia alla metamorfosi delle piante, alla metamorfosi degli animali, alcuni a suo modo grandi testi scientifici, in un certo senso, di Goethe, parte, se vogliamo, dalla stessa Fabel, no? La teoria dei colori, pretende probabilmente di ritrovare l'origine di questa legge primordiale sulla base delle tracce ancora sensibili di alcuni eventi critici. Su questo siamo d'accordo, no? Come possiamo dire, Mosè l'hanno proprio ammazzato gli ebrei, ed è quel trauma lì, di quella cosa che è successa lì in quel momento, che non fa che rilanciare il trauma dell'uccisione del padre dell'ordine. Quindi ci sono degli eventi e sono questi che determinano la legge, come collegata al sentimento di colpa che in un certo senso moltiplica la forza dei divieti prevaricanti del padre ucciso, che diventano legge morale di un padre morto e in quanto morto eterno. Un padre, lo dirà dopo, che è infinitamente più presente in quanto morto che in quanto vivo. Anche perché come morto può innalzarsi, mentre invece vivo era esattamente quel porco che sostanzialmente massacrava figli e figlie con il suo dispotismo. Ma non ingannatevi, l'ontogenesi che riproduce la filogenesi, è un bersaglio che continua in Lacan, no? La vita dell'individuo che riproduce in forma miniaturizzata la vita di tutta l'umanità. Lo stesso disegno, la stessa curva, è qui soltanto una parola chiave utilizzata al fine di una convinzione omnibus, un po' come decreto omnibus, che va ben per tutti, insomma. In questo caso è l'onto a fare da trompe-l'œil, onto genesi, che in questo caso vorrebbe dire genesi dell'individuo, dell'essente singolo individuo. E in questo senso esattamente la parte onto di questa genesi a fare da trompe-l'œil, cioè da inganno per l'occhio, da anamorfosi, insomma, no? E infatti non è l'essente dell'individuo, ma il rapporto del soggetto con l'essere, se questo rapporto è di discorso. Ovvero, il problema non è l'essere dell'individuo, è la relazione del soggetto con l'essere che è un fatto di discorso. L'ontogenesi riguarderebbe la pura sostanza individuale. Qui invece il problema è che il soggetto umano si costituisce nel linguaggio. E il passato del discorso concreto della stirpe umana vi si ritrova nella misura in cui nel corso della sua storia siano accadute delle cose che hanno modificato questo rapporto del soggetto con l'essere. Le grandi fratture storiche sono modificazione del rapporto con l'essere, ovvero sia modificazione delle regole del linguaggio. Così, prescindendo da un'alternativa all'eredità dei caratteri acquisiti, che Freud sembra ammettere in certi passaggi è la tradizione di una condizione a fondare in un certo modo il soggetto nel discorso. E qui, come capite, nel momento in cui si dice che è la tradizione di una condizione, cioè come una condizione si trasmette tradizionalmente, che siamo venuti a parlare inevitabilmente del rapporto tra psicanalisi e origine del monoteismo, cioè l'ebraismo. Difatti, lo dico rapidamente, non possiamo fare a meno di mettere qui in rilievo questa condizione, a proposito della quale sono stupito che nessun commentatore l'abbia fatta apparire nel suo carattere possente. La meditazione di Freud attorno alla funzione e al ruolo della figura del nome del padre, così come ogni suo riferimento etico, ruota attorno alla tradizione giudeo-cristiana ed è interamente articolabile rispetto a questa tradizione. Cosa vuol dire? Vuol dire che il nucleo teologico delle religioni monoteiste è anche l'articolazione del fondamentale discorso freudiano sulla funzione del nome del padre. Questa cosa per Freud era divenuta dolorosamente, complicatamente evidente, come dimostra, lo dirà adesso Lacan, il suo arrabattarsi faticoso attorno a questo problema, con il suo sfociare alla fine della sua vita in quella fantasmagoria sull'uomo Mosè che io vi ho presentato all'inizio di questo corso, che insomma gli viene fuori perché proprio non può tenerla più dentro. Leggete quel libretto che si intitola Mosè e il monoteismo, sul quale si compie la meditazione di Freud alcuni mesi prima della sua morte. Sintomaticamente vi avevo proprio parlato di Jacob Taubes, no? E di quel suo fiammeggiante seminario su San Paolo, no? La teologia politica di San Paolo. Taubes l'ha fatto il seminario mentre stava morendo e ogni seduta del seminario era qualcosa di più sgomentante, perché era ogni giorno più vicino alla sua morte e parlava dando la cosa per scontata e progressivamente emerge questa evidenza. Bisognerebbe ritornare al saggio su Mosè e il monoteismo, a Toto e Metabù, quel Freud lì è la vera svolta, non ci abbiamo mai pensato abbastanza. Da San Paolo a Freud di Mosè e il monoteismo, perché quel seminario Taubes sta facendo su San Paolo, e fare un seminario su San Paolo per un filosofo ebreo e che è anche un rabbino, voglio dire, vuol dire chiedersi come la mettiamo con l'esito per l'ebraismo, come la mettiamo con questa vicenda anche ebraica che è il cristianesimo, come la mettiamo con questa vicenda anche cristiana che è l'ebraismo, come la mettiamo con questa cosa che forse butta in psicanalisi? Lacan scrive questo parlando ai cattolici un bel po' di anni prima dell'ultimo seminario di Taubes. Lo dico perché, come sta dicendo lui, ci sono dei circuiti del linguaggio, delle situazioni radicali e in un certo senso decisive, sulla quale quantomeno una vastissima tradizione torna. E quindi, anche se siamo tutti giustamente prudenti nei confronti delle distinzioni disciplinari, a una certa altezza dire che la teologia, la filosofia, la psicanalisi e questo e questo e questo e quell'altro, rischia di dire giustamente l'identità di queste cose, ma in un certo senso facendo tacere ciò da cui queste identità nascono, che forse è qualcosa in cui queste cose sono anche terribilmente vicine, terribilmente sovrapponibili, differenti forse per il loro differente destino, ma non per il loro disegno. Questo è un rischio di cui in qualche modo Lacan vorrebbe farsi carico, perché sente che c'è un terribile rischio per l'umanità, proviamo a dirla così, nel voler dissimulare questa cosa. Voler dissimulare questa cosa vuol dire, in un certo senso, accettare che ciò che fondamentalmente la tradizione ebraica e giudaico-cristiana e anche musulmana hanno rivelato nella condizione umana possa essere cancellato. Perché se lasciamo correre un po' l'utilità, quella di cui abbiamo parlato prima, e decidiamo che essa possa risolvere il problema della morale, come possiamo dire, tutto sommato i nazisti avevano ritenuto che la sparizione degli ebrei fosse un fatto utile. Insomma, appena si ritiene di aver scoperta qual è la finalità, l'essenza della vita, si ricava immediatamente una buona ragione per sopprimerne una parte. Chi ha scoperto com'è il vero uomo ha una legittimazione terribile ad ammazzare tutti gli uomini finti o mal riusciti. Che questo sia il rischio. Che questo sia il rischio della perdita, non tanto di Dio, ma del nucleo che giustifica una teologia da parte di tutti, compreso dei credenti, che questo sia il rischio. Questa è una cosa che lavora al fondo nell'essenza della pratica psicanalitica. Ed è questa cosa poi che, ad esempio, quando Lacan parla di letteratura, salta fuori con più evidenza. Non si tratta mai di dire la parola finale su di un testo letterario. Si tratta di fargli dire tutto ciò che ha da dire su ciò che stiamo facendo nel momento in cui tentiamo psicanaliticamente di assecondare un po' di slancio nei confronti del reale, come si era detto. No, ma vediamo. Questo libro non è se non il termine, la conclusione di quanto ha inizio con la creazione del complesso d'Edipo. E prosegue in quel libro così mal compreso e mal criticato che si intitola Totem e Tabù. Vi vedete apparire la figura del padre, sono cose che conosciamo ma le leggiamo rapidamente, perché c'è una scrittura tendenziosa in Lacan, che ha una tendenza, una finalità e ha una sua portata. Vi vedrete apparire la figura del padre che concentra su di sé l'amore e l'odio. Una figura magnifica. Vi viene in mente qualcosa caratterizzata da uno stile di crudeltà attiva e subita. Sta indirettamente scrivendo un commento a un po' di capolavori della letteratura mondiale. Questo era Elia. Non so se lo riconoscete. Era Elia che, quando il povero Kent gli dice di non infierire nei confronti di Cordelia, che gli ha appena ricordato come stanno le cose per il soggetto umano, avendo forse studiato con Lacan da qualche parte nella sua Inghilterra medievale, gli risponde: non metterti tra la tigre e la sua preda. Una figura magnifica caratterizzata da uno stile di crudeltà attiva e subita. Saul, insomma, no? Personaggi che non a caso arrivano sulla scena della tragedia, del dramma. Ci arrivano perché, insomma, riescono a parlare di cose serie, per come sono fatti, perché sono questo. Potremmo disquisire a lungo su cosa il povero Edipo, tra l'altro, scopre di essere una figura caratterizzata da uno stile di crudeltà attivo e passiva senza averlo mai saputo, povero Cristo. dissiparsi, il gioco di parole che ha un suo parziale significato. Potremmo disquisire a lungo, cosa che poi riverbera in direzione del ripensamento teologico kafkiano, no? Cioè che un tizio possa scoprire di essere una blatta alzandosi la mattina, non è una cosa poi del tutto diversa dallo scoprire di essere andato a letto con propria madre facendo un po' di figli e di aver ammazzato proprio padre per strada, con l'aggiunta di una peste in città, che secondo i tabloid locali evidentemente deve essere colpa di qualcuno e quindi del governo. Insomma, siamo lì. Potremmo disquisire a lungo su che cosa abbia condotto Freud a questa immagine, sulle ragioni personali che l'hanno guidato, ovvero il gruppo familiare, qui Lacan rischia, la sua esperienza dell'infanzia, suo padre, il vecchio Jacob Freud, patriarca prolifico e indigente di una piccola famiglia appartenente alla razza indistruttibile. Perché gli ebrei sono la razza indistruttibile, in questa la loro elezione. L'importante è non fare la psicologia di Freud. Detto per sintetizzare un po' di cose che abbiamo detto, no? Freud insegna che non si fa la psicologia quando si fa psicanalisi, quindi tantomeno si fa la psicologia di Freud. Come possiamo, è giusto ricordare che Freud aveva un padre di questo tipo? Ma certo, c'entra col padre dell'orda, sì, ma la cosa che stiamo sbagliando di fare, se la facciamo, è decidere che questo dice qualcosa sulla rilevanza del discorso sull'orda o sulla rilevanza sull'Edipo, nel momento in cui abbiamo detto Freud pensava così perché aveva un padre rompiscatole. Se fosse di questo, ma a noi cosa ce ne frega sinceramente del padre di Freud? Già quando arriviamo ai nostri primi cugini cominciamo a interessarsene con una certa difficoltà perché siamo troppo poco informati sui fatti. Se fosse solo questo, che si interesserebbe? A tal proposito ci sarebbe molto da dire. E qui c'è un passaggio che invece mi piace, anche se forse mi fa perdere un po' di tempo, integrare in ciò che avevamo detto a suo tempo, credo largamente, a proposito dell'uomo Mosè e di altri passaggi successivi, anche a proposito di Jung e soprattutto dello junghiano ma intelligentissimo Joseph Hillman, James Hillman, scusate. Per quanto mi riguarda ritengo questa psicologia più che altro femminile. Ne scorgo la traccia in quella straordinaria esigenza monogamica che finirà per sottomettere Freud a una dipendenza che un suo allievo, autore della sua biografia, che è Jones, sì, chiamerà uxuriosa. Tra gioco di parole tra luxuriosa e uxuriosa, da uxor, moglie, no? Una dipendenza mogliosa, per così dire. Freud nella vita quotidiana, e questo è un passaggio veramente molto bello, che, di cui però bisogna far esplodere le implicazioni, lo vedo molto poco padre. Quando si dice molto poco padre si descrive già la destituzione soggettiva dell'analista bravo, no? Quello che nel cuore dell'analisi invece di brandire il fallo dell'interpretazione dicendo adesso ti spiego io come stanno le cose, si tira da parte e lascia che il povero Cristo provi a vivere, a scoprire lui un po' di cose, a tirarsi lui un po' fuori, perché se non si tira fuori lui mica si lo tira fuori veramente qualcun altro, anche se ha capito tutto ciò che c'è da capire. Credo che abbia vissuto il dramma edipico solo sul piano dell'orda analitica. Egli, come dice Dante da qualche parte, era la madre intelligenza. Allora, ecco che Freud, la cosa freudiana, e la chose, pur sempre la chose in definitiva, diventano esattamente quel versante misericordioso di Dio, che non a caso non trova nella Trinità cristiana posto nella Trinità, mentre trova un posto in primo piano nella sequenza dei 99 nomi della nominazione divina di Allah, nella tradizione musulmana, e mentre che sintomaticamente si ritrova nella stessa posizione nell'albero sefirotico, come Tiferet, come bellezza, in cui sta Zadik, cioè la giustizia. Insomma, Freud produce la psicanalisi esattamente come una forma collegata alla dimensione misericordiosa che insiste sul mettere al mondo e far vivere. E in un certo senso, come vi dicevo, là dove si è esperito fino in fondo la natura tragica del costituirsi dell'uomo, è appunto, come vi dicevo, ciò che in qualche modo rende possibile non farne una tragedia, cioè non dissimula la tragedia, ma evita che quella tragica sia l'esito definitivo, perché la tragedia riguarda l'ontogenesi. Ma chi abbia scoperto di essere costituito nel linguaggio sa che in un certo senso, quando lo sa praticamente, il suo gioco è qualcosa che ha già acquisito la tragedia in sé, ma va oltre. Come dire, siamo già morti, siamo già castrati, siamo già costituiti nella scissione. E quindi non c'è bisogno che gli dèi ci coprino di disastri, che ci facciano diventare pazzi, per punirci del fatto di pretenderci completi, come accade al povero Ajace, no? Il caso per eccellenza di eroe tragico, no? Quello che appunto dice che lui è forte e potente indipendentemente dal volere degli dèi. Arriva Minerva, Patena lo rende pazzo e lo riduce a un demente che va in giro ad ammazzare le pecore pensando di ammazzare dei greci. Diceva?
Sì, scusi, questo oltre di cui parla e forse l'oltre di cui Edipo deve scoprire la consistenza dopo il...
Questa è una questione di cui in un certo senso si parla volendo in quel misterioso testo che è l'Edipo Colono di Sofocle, no? Una tragedia, un testo stupendo dove non accade niente dopo tutto, no? Se non che Edipo se ne va verso la morte. Singolare tragedia, no? Anche se forse meditazione alta come quasi niente altro. Sì, certo. Cioè, nella psicanalisi oltre l'Edipo si va, anzi, la psicanalisi in un certo senso in Lacan tenderà, non dico a cancellare, ma a non mettere così al centro, nel suo sviluppo estremo, il complesso, il cosiddetto complesso dell'Edipo. O chiamiamolo l'Edipo, perché il complesso d'Edipo fa sempre pensare a un gruppo rock, no? In definitiva. Infatti c'era una volta un gruppo che si chiamava Edipo e il suo complesso, no? Per quanto riguarda ciò che noi stessi abbiamo chiamato, non a caso, la cosa freudiana, essa è innanzitutto la cosa di Freud, cioè qualcosa che sta agli antipodi del desiderio e intenzione, ecco. Avete ricordato, no? Quasi benignamente, la verità è la morte dell'intenzione, non c'è intenzione nella verità. E la cosa non è una cosa intenzionata, la cosa freudiana è qualcosa che gli nasce attraverso, no? E che arriva poi attraverso di noi, qualcosa che si impone essa, non qualcosa che siamo noi a programmare. È per questo che è forte ed è vera, eh? Perché ha una sua intrinseca necessità, non è una nostra ricerca. Non a caso Lacan spesso, con effetti anche un po' clamorosi, chiudo subito, recupererà la famosa battuta di Picasso: io non cerco, trovo. Questa idea di ciò che si trova perché lo si ricerca. Sì, certo, bisogna ricercare, ma quando si trova, non si trova a seguito della ricerca, si trova perché si trova, perché ci si trova. Quando veramente si trova, descrivere ciò che si è trovato come il prodotto della ricerca non dà mai ciò che si è trovato, perché ciò che si trova, quando lo si trova veramente, è qualcosa che viene per primo. Goethe, citato prima, diceva appunto che l'idea arriva sempre nello spazio dell'Erscheinen, no, del fenomeno, come un ospite straniero. Quando arriva un'idea, non è che dici come ho prodotto questa idea, non si producono le idee. Quando un'idea arriva, essa è il principio, anche se è improbabile che arrivi un'idea a chi non si è in qualche modo orientato in maniera tale da poterla ricevere quando arriva. Prego.
Un po' Sant'Agostino, cos'è che diceva? Io non cerco perché ho già provato.
Beh sì, certo, sì, ma è esattamente questo. Anche Sant'Agostino aveva un suo rapporto con una tradizione platonica, insomma, no? E a maggior ragione la velleità di trovare Dio, insomma, sì, di cercarlo. Per non a caso tutta la tradizione agostiniana, anche con effetti che lo storico direbbe reticali, no? Voglio dire, le tradizioni protestanti hanno valorizzato l'asse agostiniano nel senso della gratuità della grazia. Perché uno si salva? Perché Dio gli fa la grazia. Perché ha lavorato bene, perché si è comportato bene? No. Perché sul piano, come siamo della vita, ma anche i migliori di noi sono tutti dei peccatori marci. Quindi qualcuno è, come possiamo dire, si salva per grazia divina, no? Connessa alla fede o no, nel caso calvinista neanche, nel caso luterano sì, ovviamente, pecca fortiter se fortius crede, sii pure peccatore, ma se la tua fede è più forte ti salverai. Questo ci riporta al discorso sulle sette, le eresie e i massacri in qualche modo relativi. Uff, mio Dio, ci sto perdendo troppo tempo, dovete scusarmi. Comunque l'importante è stabilire come abbia scoperto questa cosa e da dove parte quando ne segue le tracce nei suoi pazienti. Questo è. Perché la psicanalisi, questo vale anche per le cose che ci riguardano, come tema letteratura psicanalisi, consiste nel seguire le tracce della cosa. Le tracce dell'emergere della cosa freudiana. L'emergere, cioè, di qualcosa che si scopre, si trova, e che venendo scoperto, trovato, detta determinate modalità di funzionamento per il nostro capire, e nello stesso tempo apre delle possibilità determinate al nostro desiderio, insomma, questo. Mi scusate, ho prolungato, mi ero anche arrivato in ritardo. La settimana prossima cominciamo un po' con questa modalità che vi ho detto.